Ecco, ci rivediamo dopo un paio di mesetti, ci eravamo sentiti prima dell'estate, sono successe tante cose nel cielo, ma anche sulla terra, devo dire. Potrei raccontarvene tante, ma per non far diminuire l'interesse dell'argomento di questa sera, non vi lancio nulla su Marte, non vi lancio nulla sugli asteroidi, lo faremo magari le prossime sere. Questa sera invece parleremo di un argomento sempre controverso, è ovvio. Pensate che io parlai di questa cosa 20 anni fa. Se voi faceste un confronto tra quello che dissi 20 anni fa e quello che diciamo stasera, le cose sarebbero completamente differenti, perché cambiano le cose, ma cambiano nel senso dal punto di vista scientifico. Noi vogliamo fare scienza, naturalmente, non vogliamo assolutamente fare polemiche, e vi accorgerete che questa sera di scienza ce n'è tanta ed è tremendamente interessante. Perché è un argomento controverso? Perché questo riscaldamento della Terra, che è codificato in mille modi, dà dei problemi ai terrestri. I problemi terrestri chi li deve risolvere? La politica. E la politica purtroppo è latente da questo punto di vista. Diciamo che la scienza è da 50 anni minimo che dice che ci sono problemi, e la politica è da 50 anni che fa orecchie da mercante. E non farò nessuna polemica, naturalmente, se no mi caccereste e avreste ragione. Parleremo esclusivamente di dati scientifici e se volete, naturalmente, se non siete convinti di quello che diciamo, me lo potete chiedere alla fine o quando volete, insomma, ecco. Intanto, non è, ho detto che non facciamo polemica, ma è solo per divertirci un po' all'inizio, no? Chi non crede al riscaldamento globale, naturalmente, afferma che la Terra non si sta scaldando, ovvero che se si scalda non è colpa dell'anidride carbonica. E quando il Presidente degli Stati Uniti, di fronte a questa gran nevicata del 2019, fa questa dichiarazione, insomma, tutti dicono che fa caldo, ma io ho freddo, speriamo che il caldo torni, capite che se lo dice il Presidente degli Stati Uniti, molte persone magari ci credono. In realtà, io mi trovo qua nel 2012, al 66esimo parallelo. Siamo al circolo polare. In questa zona ci vanno tante persone, specialmente quando è Natale, perché è il villaggio di Babbo Natale, lasciatemi dire. Beh, siamo al 66esimo parallelo, quindi fa freddo, cioè siamo in giugno, cioè non è che si gela, però la temperatura sarà di 5-6 gradi. E questo è normale. Beh, quest'anno in luglio la temperatura è arrivata a 31 gradi. Voi direte un caso, no? Per 10 giorni consecutivi al circolo polare la temperatura è stata di 31 gradi. E questa è una cosa assolutamente anomala. Diciamo che sono tante le anomalie del clima, ma quando fa sempre abbastanza freddo, improvvisamente fa caldo, questa è un'anomalia che certamente va spiegata in qualche modo. E ne hanno parlato anche i media di questa cosa, non era mai successa. Il discorso è che deve partire da dati scientifici. Ora, sapete meglio di me che in qualunque parte della Terra c'è inquinamento, quindi se io misuro delle quantità che sono molto delicate, devo essere in un posto assolutamente pulito dal punto di vista atmosferico. E il posto più pulito che c'è sono le Hawaii. In cima al Mauna Loa, a 4.400 metri di altezza, l'atmosfera è assolutamente pulita, cioè non ci sono inquinanti terrestri. Bene, qui in cima al Mauna Loa, da 60 anni, si misura in maniera metodica il tenore di anidride carbonica. Lo fanno da 60 anni, non lo fanno da ieri, quindi sono molto bravi a farlo. I dati di oggi chiaramente non ce li ho, nel senso che non sono ancora stati editati, però il dato più ufficiale vicino a noi è quello di febbraio di quest'anno. Leggete, 429 parti per milione di anidride carbonica. Cosa vuol dire parti per milione? Vuol dire milligrammi per chilo. È una cosa abbastanza piccola. Se siamo abituati alle percentuali, ricordate 0,4%. Ecco. È una cosa abbastanza piccola. Il problema non è il 427 parti per milione. Il problema è che le misure che da Mauna Loa si fanno da 50 anni mostrano che sistematicamente dagli anni 50 fino a oggi la misura, cioè quel numerino lì, è sistematicamente in aumento, mentre 60 anni fa era attorno a 300, adesso è aumentato del 50%, cioè 427 parti per milione. Ora uno dice, questo cosa significa? Questo è un significato molto importante, perché? Perché un fenomeno, se fosse naturale, sarebbe oscillante. Invece, un fenomeno come l'aumento sistematico dell'anidride carbonica, con delle oscillazioni, sì, che sono dovute alle stagioni, perché sapete bene di me che quando d'estate ci sono più piante, queste assorbono di più anidride carbonica, quando d'inverno ce ne sono di meno, eccetera, eccetera. Però questo fenomeno è un fenomeno che da 60 anni viene verificato, e magari anche prima. Ogni anno che passa è sempre un po' di più questo tenore di anidride carbonica, è sempre un po' di più. Abbiamo parlato di Mauna Loa, però l'ente principale al mondo che fa misure di questo tipo si chiama Copernicus. Copernicus fortunatamente è gestito da ESA, cioè europeo, e conseguentemente non viene toccato dal punto di vista dei fondi. Copernicus è un'organizzazione importantissima che ingloba tutta una serie di satelliti e anche tutta una serie di misure terrestri. Cosa vuol dire una serie di satelliti? Significa che ci sono tantissimi satelliti che fanno misure differenziate di vari gas atmosferici per capire a livello globale come questi gas atmosferici si comportano negli anni. Sono 7-8 questi satelliti e se ne mandano di continuo. Bene, quello che noi, a cui noi dobbiamo badare sono i dati di Copernicus. In America purtroppo ci sono stati dei problemi su ONOA che ha bloccato i fondi, quindi fortunatamente Copernicus ci dà dei dati assolutamente inequivocabili. Ci sono anche delle centraline, parlo sempre di Copernicus, delle centraline climatiche a terra praticamente in tutto il mondo, sono un centinaio queste centraline, faccio vedere solamente una, ma più o meno sono tutte in questo tenore. Bene, sia da terra sia dallo spazio, i dati vengono assemblati dai supercomputer di Copernicus. Tra l'altro, non so se ve l'ho mai detto, ma l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di parlare con Carlo Buontempo, che è il capo di Copernicus, che è un fisico italiano che lavora in Germania, e molte cose anche personalmente ho imparate che non le sapevo, per cui magari ve le racconto anche oggi. Ogni mese si hanno dei report. Ora, non è che io posso fare tutti i mesi dell'anno, però un paio di mesi ve li faccio vedere. Questo è il mese di marzo. I dati sono confrontati negli istogrammi in due modi. Il primo modo è paragonarli ai dati che partono da 100 anni fa. Allora vedete, si arriva a un certo punto dove la temperatura del mese di marzo comincia progressivamente ad aumentare. Se però questi dati li riferiamo all'inizio di questo secolo, negli ultimi 25 anni, i dati della temperatura del mese di marzo, a parte le oscillazioni che sono statistiche, sistematicamente aumentano. Il mese di marzo è il primo mese della primavera. Ecco, è un caso questo oppure no? Vi faccio vedere il mese di giugno-luglio, cosa succede? Stesso tipo di andamento dal 1850 come punto di riferimento ad adesso. Prima c'era una temperatura un po' più fredda, poi pian pianino la temperatura ha cominciato a aumentare, e in Europa quelle variazioni di colore sono delle anomalie termiche, cioè rispetto alla media il mese di giugno-luglio è stato un po' più caldo nella parte occidentale dell'Europa e un po' più freddo nella parte orientale dell'Europa. Però se noi guardiamo, la tendenza è sempre sistematicamente, cominciando dagli ultimi 25 anni, in aumento, sempre in aumento, mai in tendenza diminutiva. Vi parlavo di anomalie e questa è una cosa molto grave, perché parlare di aumento lo capiscono tutti, ma cosa vuol dire anomalie? Vuol dire, qui vedete, tanto per dire, mese di luglio di quest'anno, ci sono dei punti dove la temperatura va fuori specifica. Non è un caso, tra l'altro, che i punti dove la temperatura va fuori specifica, ho detto prima, circolo polare 31 gradi, è tendenzialmente vicino al polo nord e vicino al polo sud, dove ci sono i ghiacci. E ovviamente in queste condizioni i ghiacci ne risentono, e lo vedremo questa cosa quando è il momento. Vi faccio vedere ancora, tanto per completare il discorso, il mese di settembre. Negli ultimi 150 anni, partendo dalla media del 1850, l'andamento è sempre quello: a un certo punto si ha l'aumento, e negli ultimi 25 anni l'aumento è progressivo. Se vi potete tranquillizzarvi, il mese di settembre di quest'anno è stato un po' meno caldo del mese di settembre dello scorso anno, che è stato il mese più caldo in assoluto della storia recente dell'umanità. Però il mese di settembre ha avuto delle anomalie termiche pazzesche, vedete, un po' dappertutto. Anomalia termica vuol dire che in certi momenti la temperatura rasenta qualcosa che non è sopportabile da un umano. Cosa vuol dire rasenta? Vi faccio vedere un esempio al Polo Nord, un esempio in due mesi differenti, un esempio sui poli, un esempio nella zona del Mediterraneo. Guardate le temperature. Ci sono temperature che sfiorano i 50 gradi in città, ci sono temperature che sfiorano i 40 gradi sull'acqua. Mi raccontano che in certi momenti fare il bagno dava fastidio. Questa è una cosa anomala, cioè non ha senso in condizioni di un pianeta come la Terra che avvenga questa cosa qui. E siamo nel Mediterraneo, non in una zona termale. Per condensare tutto quello che ho detto, cioè mettendo insieme ogni anno 12 mesi, quello che succede, ce lo dice Copernicus, la temperatura della Terra sistematicamente aumenta. Rispetto a che cosa? Rispetto a una media che parte dal 1850, cioè il 1850 era una temperatura che era stabile da secoli. Da quel momento in avanti la temperatura ha cominciato sistematicamente a aumentare e sempre a aumentare, fino ad arrivare a un punto critico dove c'è 1,5 gradi, che fra poco diremo, che è veramente un punto critico, nel senso che si avvicina il limite del non ritorno. Questo anche qui globalmente, vedete. Siamo l'anno scorso, perché quest'anno non è ancora finito. Ci sono anche qui delle anomalie climatiche pazzesche. Quindi la temperatura aumenta, ma non solo, ci sono dei punti dove aumenta troppo e anche dei punti, ma molto rari, dove addirittura diminuisce in casi eccezionali. Bene, a questo punto, ecco, vi faccio vedere ancora questo perché me l'ho dimenticato, nel caso del Mediterraneo, quando si arriva a 8 gradi, 5 gradi, 7 gradi sopra la media, la gente sta male. E sta male vuol dire che sono, come a Milano anche, ma la gente risente di questo sotto forma di decessi. Ci sono centinaia di decessi per colpa delle vampate di calore. Cosa vuol dire quando fa molto caldo? Cosa vuol dire quando l'acqua è molto calda? Evapora tanto. Allora vedete, in questa mappa che è bellissima, sempre di Copernicus, l'azzurro è i punti dove c'è un'evaporazione esagerata. Se l'evaporazione è esagerata, le piogge cosa faranno? Saranno esagerate. e i cicloni che si formano sul mare che evapora saranno esagerati. Quindi cominciamo a intuire, e questi sono dati alla mano, che il riscaldamento globale produce per forza dei fenomeni meteorologici estremi. Quando estremi? Quando il fenomeno è già in se stesso estremo. Questo è sulle anomalie di umidità nell'atmosfera, e se voi guardate, iniziano esattamente da un certo punto in avanti. Anche qui la tendenza all'aumento di umidità nell'atmosfera è una tendenza sistematica, cioè tendenzialmente non torna indietro. E aumento di umidità, come vi dico, è certamente collegato ai fenomeni estremi, ma è collegato anche a un altro fenomeno diabolico, perché l'umidità ha effetto serra, come l'anidride carbonica, meno in assoluto, ma siccome di umidità ce n'è molto di più che non l'anidride carbonica, è chiaro che si scalda il mare per colpa dell'anidride carbonica, aumenta l'umidità e questo fa aumentare ulteriormente il riscaldamento. È un effetto diabolico, è inevitabile questo. Ci sono tutte le stazioni terrestri, tutte, qui non sono tutte, qui sono un po', però tutte le stazioni terrestri indicano in maniera sistematica, partendo da metà del secolo scorso, che la temperatura sta aumentando. Però vedete, mentre inizialmente aumentava un pochino, dall'inizio di questo secolo in avanti aumenta in maniera quasi esponenziale. E non è un caso, cioè non è una stazione che dice questo, tutte le stazioni sistematicamente ci mostrano che da 100 anni in avanti la temperatura tende ad aumentare in maniera esponenziale. Attenzione, non aumenta 20 gradi all'anno, aumenta di 0,1, 0,2, 0,3, alla fine l'aumento rasenta 1,5 gradi, che sembra poco, ma in realtà è già al limite. L'altra cosa interessante è questa. Se noi paragoniamo, ve lo ricordate il grafico di Mauna Loa sull'anidride carbonica? Se noi paragoniamo l'aumento di temperatura e l'aumento misurato dell'anidride carbonica, questi fittano in maniera clamorosamente corretta, vedete? Fittano benissimo. E quindi è chiaro che nella scienza come nella vita tutto può essere un caso, però immaginare che sia un caso questa perfetta coincidenza è quasi assurdo, no? È comunque una cosa che comunque va dimostrata, però guardate bene questa coincidenza che è veramente impressionante. L'anidride carbonica, quindi. Abbiamo detto che ce n'è poca, l'atmosfera della Terra sapete benissimo che è fatta di azoto e ossigeno, quello che respiriamo noi, e la parte dell'anidride carbonica è una fettina piccola, in questa fettina c'è un po' di gas nobili, c'è un po' di ossido di azoto, eccetera, però fondamentalmente questa fettina, che noi possiamo tradurre in questa fettona, è composta dallo 0,4% di anidride carbonica. Perché l'anidride carbonica, pur essendo così poca, produce effetto serra? Perché? Perché qualcuno non ci crede. È chiaro che basta avere qualche dato per convincere chiunque, però guardate, ecco, mi ero dimenticato di dirvi che l'anidride carbonica è poca, però chi la produce oggi? Tanto per darvi un'informazione, chi la produce? La producono soprattutto i gas fossili che vengono bruciati. Poi vabbè c'è anche altra roba, eccetera, però soprattutto i gas fossili. Quanto se ne produce? Il numero è talmente esagerato che fa spavento. 42 miliardi di tonnellate al mondo per anno. Il 70-80% è dovuto ai combustibili fossili. In Europa, di queste 42 miliardi di tonnellate, se mi ricordo bene, si produce il 10%. Il globale viene prodotto dagli Stati Uniti, dalla Cina un po' di meno adesso e dall'India. L'Europa, diciamo che siamo abbastanza bravi, però se sono cattivi gli altri, la Terra è un pianeta unico, quindi ci rimettiamo un po' tutti. Però 42 miliardi di tonnellate, ve lo dico, fa impressione. E tendenzialmente ce lo dice Mauna Loa, tendenzialmente si aumenta di 1-2 miliardi di tonnellate all'anno. Perché l'anidride carbonica fa effetto serra? In realtà cos'è l'effetto serra? È quella sensazione di tepore che anche d'inverno noi abbiamo in una serra, quando il sole ci batte fuori, perché il vetro lascia passare i raggi del sole scaldano il pavimento, questo emette raggi infrarossi che però il vetro blocca. I raggi infrarossi vengono bloccati dal vetro, ma entrano i raggi visibili, scaldano, i raggi infrarossi escono, non possono più uscire perché il vetro li blocca. Questo è l'effetto serra. Cosa fa l'anidride carbonica? È come un grande vetro. Cioè i raggi del sole arrivano, scaldano la superficie calda emette radiazione infrarossa, questa torna indietro, ma l'anidride carbonica la blocca e quindi si accumula continuamente il calore. È chiaro che se io ho una serra con un vetro molto sottile, questo scalda poco, se io ho una serra con un vetro bello tosto, anche d'inverno, insomma, devo stare in maglietta. Se io un'atmosfera con anidride carbonica in quantità molto piccola, insomma, l'effetto di rimbalzo dell'energia infrarossa è minimale. Se l'anidride carbonica aumenta e se poi ci sono anche altre cose che favoriscono questo effetto dell'anidride carbonica, è chiaro che il riscaldamento è continuo. Però questa cosa detta così, insomma, può essere convincente e anche non convincente. Dobbiamo dirla con dei dati chiari. Ora, la Terra è un corpo isolato. Un corpo isolato si chiama corpo nero. Qualunque corpo nero, cioè qualunque corpo isolato che abbia una sua temperatura, emette radiazione infrarossa. Allora vedete, se la temperatura è di meno 13 gradi, questa è la curva. Se la temperatura è di 0 gradi è un po' di più. Se la temperatura, come quella della Terra, attualmente attorno a 23 gradi, questa è la curva di radiazione infrarossa. Allora, questa è la radiazione che scalda. Se io in qualche modo bloccassi, cioè impedissi a questa porzione di scappare, la Terra mi si scalda. E se voi guardate qua, siamo abbastanza, diciamo, grossolani, da 10 a 20 micron, da 10 a 20 micron, se c'è qualcosa che mi blocca, questo qualcosa da 10 a 20 micron, è chiaro che questo qualcosa mi fa rimbalzare l'energia infrarossa contro la Terra che mi si scalda. Cosa fanno i gas da effetto serra? Ma intanto guardate il vetro. Queste immagini le ho fatte io proprio in laboratorio perché mi divertivo, li potevo fare. Il vetro, se faccio uno spettro infrarosso, scopro che tra 10 e 20 micron è completamente bloccato. Ecco perché il vetro fa effetto serra, perché tra 10 e 20 micron, laddove emette il pianeta, qui c'è una specie di finestra. Tutto, qualunque gas che abbia anche minimi assorbimenti in questa zona, fa un effetto serra. Ora, l'anidride carbonica, c'è un picco molto grande qua, questo non esiste dal punto di vista dell'effetto termico, c'è un picco un po' piccolo qua, che sta nella finestra termica. Questa è una zona che man mano che aumenta l'anidride carbonica fa sempre di più effetto serra. Il metano, vedete, si comporta anche peggio, perché vedete la quantità di assorbimento del metano nella finestra termica è ancora maggiore. Io avevo fatto questa immagine infrarossa del metano, il gas quello del laboratorio. Ho scoperto pure che ci mettevano l'anidride carbonica, sono un po' imbroglioni, insomma, al posto del metano. Però, vedete, il metano, se ci fosse, avrebbe una potenza di effetto serra molto di più dell'anidride carbonica. E c'è di peggio, come vi dicevo prima. Perché, vedete, parlavo dell'umidità. Questa è l'umidità, vedete. In realtà in questa zona l'umidità è abbastanza pulita, ma se ce n'è tantissima, immaginate che questo picco diventi molto grande, a un certo punto va a invadere anche la finestra termica. Quindi l'anidride carbonica in primis, ma anche il metano e anche il vapor d'acqua, sono tutti effetti che inglobano il problema dell'effetto termico. Ok? Questo credo che abbiamo capito, per cui è vero, riassumo in questo modo qua. Vedete? L'acqua ha una finestra molto larga, ma ce n'è tanta, e quindi con più c'è vapore d'acqua, con più c'è effetto termico. Poi, naturalmente, l'anidride carbonica, e poi il metano, e poi c'è anche l'ozono, e poi gli ossidi di azoto. 20 anni fa, quando c'era il problema dei CFC, i clorofluorocarburi, sapete quelli che bloccavano l'ozono? Sapete che ci si era accorti che i clorofluorocarburi sono i gas da effetto serra più tossici in assoluto, 1000 volte più dell'anidride carbonica. Oltre che distruggere l'ozono, ci distruggevano anche il clima della Terra. Poi fortunatamente sono stati tolti dal mercato, e meno male, insomma. Però c'è un fatto. Se voi avete osservato bene quel grafico della temperatura che abbiamo visto prima, io vi dicevo, vedete, dal 1850 in avanti la temperatura comincia ad aumentare sistematicamente, nessuno può mettere in dubbio, su misure fatte dappertutto, in maniera quasi esponenziale. Però uno dice, ma siamo al 1850 e prima cosa succedeva? Anche qui ci sono delle misure molto chiare, che poi magari sintetizziamo, però se per prima intendiamo 1000 anni fa, uno dice vado indietro, beh, dal 1850 all'anno 1000 la temperatura è rimasta praticamente stabile e l'anidride carbonica è rimasta praticamente stabile. Non è strano? Non è strano che la temperatura e l'anidride carbonica stanno stabili e poi improvvisamente dal 1850 in avanti cominciano entrambe ad aumentare? È molto strano. È veramente molto strano, e dobbiamo considerare che dal 1850 in avanti è iniziata l'epoca industriale. Cioè, prima non c'era petrolio, e quando si è cominciato a bruciare petrolio, sarà un caso, ma coincide esattamente in questo momento qua. Solo che il fatto della stabilità della temperatura dell'anidride carbonica per così tanto tempo nel passato, questa è una cosa molto strana, che ci deve fare molto pensare. E vedete, questo signore, come sempre, ci sono degli scienziati che hanno grande importanza e vengono misconosciuti. Però guardate, lui era un biologo che a un certo punto ha deciso di diventare anche geologo, è andato a lavorare con Urey, famoso scienziato americano, ha lavorato sugli isotopi del carbonio. Vediamo se riusciamo a spiegare bene questa cosa, che mi sembra importante. Cioè, praticamente, Cesare Mariani cosa ha pensato? Insomma, io ho dei dati che devo misurare molto lontani nel tempo. Come faccio? Come faccio? Ha avuto la classica intuizione vincente. E questo è il lavoro che lui ha pubblicato. Lo potete andare a cercare, lo potete anche leggere. Comunque, il concetto ve lo spiego in questo modo qua. Attenzione, è molto importante. L'ossigeno che noi respiriamo ha 3 isotopi. L'ossigeno 16, 17 e 18. Allora, cancellate il 17 che ce n'è poco. L'ossigeno 16 e l'ossigeno 18. Cosa vuol dire 18? Vuol dire che il nucleo è un po' più pesante, è un isotopo, cioè ha 2 neutroni in più rispetto all'ossigeno 16. Però ragioniamo in questo modo. L'acqua è fatta H2O, ossigeno. C'è un po' di 16 e un po' di 18. Immaginiamo che noi l'acqua la scaldiamo. Cos'è che evapora prima? L'acqua con l'ossigeno 16 o l'acqua con l'ossigeno 18? Evapora prima quella più leggera. Quindi se l'acqua si scalda, si arricchisce di acqua pesante, giusto? Se invece noi l'acqua la raffreddiamo, raffreddiamola vuol dire che l'evaporazione è al minimo e conseguentemente l'acqua non si arricchirà più in ossigeno 18. Per dirla in maniera sintetica, se l'acqua si scalda deve arricchirsi in ossigeno 18. Quindi se io avessi nel mare un qualcosa che assorbe l'ossigeno e se io misurassi in questo qualcosa il tenore di ossigeno 18 e se lo vedessi oscillare, questo è come dire che oscilla la temperatura del mare. Cesare Mariani ha preso in considerazione questi animaletti microscopici che esistono nel mare da sempre. Ora, ci sono anche adesso, però come fare a risalire indietro nel tempo? Lo si fa facendo dei carotaggi dei fondali marini, perché facendo dei carotaggi dei fondali marini come questi, voi capite che andando sempre più in profondità andate indietro nel tempo. Dove ci sono le quantità primarie di diatomee, di roba del genere, voi potete misurare in conseguenza di quella posizione qua la quantità di ossigeno 18 che c'è nel loro guscio. Se trovate molto ossigeno 18, lì vuol dire che c'è caldo, se non lo trovate vuol dire che lì la temperatura è una media. Bene, la cosa funziona, e funziona talmente bene che è applicata universalmente adesso. Funziona talmente bene che in questa pubblicazione famosa l'oscillazione della temperatura è chiarissima, perché è l'oscillazione della percentuale di ossigeno 18 nelle diatomee. Questo è un dato molto importante. In questi schemi c'è semplicemente quello che ho detto. Se io scaldo l'acqua, evapora più quella leggera, quindi mi si arricchisce quella più pesante, e gli animaletti che sono dentro assorbono quella più pesante. Però, vedete, questa è una variazione di temperatura. Ma posso correlare io questa variazione di temperatura? Qui non siamo più all'altro ieri, siamo molto lontani nel passato, abbastanza lontani. Posso io correlare questa variazione di temperatura con l'anidride carbonica? Questo è un problema. È un problema. E questo problema si può risolvere. Sapete come? Andando in Antartide. Ma come, in Antartide fa freddo? Sì, però in Antartide ci sono 3,5 km di ghiaccio che io posso carotare. Questo è un lavoro bellissimo fatto da italiani. E cosa vuol dire carotare? Vuol dire che man mano che scendo in basso io vado sempre più indietro nel tempo. Qui vabbè, siamo arrivati a 80.000 anni, ma posso arrivare anche molto più indietro nel tempo. Se io faccio delle carote sufficientemente profonde, siamo 3,5 km di ghiaccio, e lo faccio con questo progetto, che è un progetto bellissimo, quando il numero di Science uscì con questa copertina che mi piacque moltissimo, io me la porto sempre dietro. Bene, cosa succede? Succede che loro hanno cominciato a perforare, ci vogliono anni, perforare, hanno riverificato l'andamento del carbonio 13 e anche dell'acqua deuterata, perché anche l'acqua è un po' più pesante quando c'è il deuterio al posto che l'idrogeno, però ci sono, man mano che si scende, delle zone dove si vedono delle bolle, delle piccole bollicine. Queste piccole bollicine sono gas che quando il ghiaccio si è depositato, pian pianino si sono inglobate nel ghiaccio. Bene, lì dentro la misura dell'anidride carbonica si può fare, ed è stata fatta in maniera molto precisa. Vedete, tanto per darvi l'idea, questa è la stazione italiana, Concordia, qui sono quei tecnici che prendono questi campioni. È una cosa molto complicata, ma si fa, questo è il carotatore, se volete, si arriva giù di chilometri. A questo punto questa carota ha dei punti dove la quantità di gas è abbastanza rilevabile, si misura l'anidride carbonica, si fa un paragone con le oscillazioni di temperatura, state bene attenti, fitta in maniera spettacolare l'oscillazione di temperatura e l'oscillazione di anidride carbonica. Chi nega questa cosa è un falso. Fitta benissimo le oscillazioni di temperatura con le oscillazioni di anidride carbonica. Quindi cosa significa? Significa che quelle oscillazioni di temperatura vennero prodotte da oscillazioni di anidride carbonica. Se poi voi mi dite, ma allora non c'erano gli umani e chi ha fatto oscillare l'anidride carbonica? Questo è un altro discorso che dopo lo riprendiamo, però sta di fatto che il collegamento netto tra l'aumento di temperatura di questo pianeta e le variazioni di anidride carbonica è un collegamento non solamente di 100 anni fa, è un collegamento che arriva, vedete, a decine di migliaia, centinaia di migliaia di anni fa. Questa è una cosa standard e assolutamente garantita. Sostanzialmente, se mettiamo insieme questi dati e li guardiamo in una maniera ancora più critica, succede questa cosa qua, che per circa, facciamo 1 milione di anni, eravamo arrivati a 1000, 1 milione di anni, per circa 1 milione di anni, pur con oscillazioni, l'anidride carbonica è sempre rimasta sotto i 300 ppm, per circa 1 milione di anni. Poi, negli ultimi 100 anni è schizzata a 427 ppm. Se qualcuno dice questo è un caso, ha l'effetto di sale sugli occhi. Mi sembra che è talmente evidente questa cosa. Per 1 milione di anni sta sotto 300 ppm e da 100 anni aumenta. Certo, uno si può chiedere, e cercheremo di dare anche una risposta, come mai c'è questa oscillazione? Perché l'oscillazione c'è. Tra l'altro è un'oscillazione che ha un range di circa 100.000 anni. Però come mai c'è questa oscillazione? Questo è un altro discorso. Il discorso che stiamo facendo adesso è che il tenore non ha mai superato 300 ppm nell'ultimo milione, aggiungo io anche 2 milioni di anni, però negli ultimi 100 anni è andato a 427 ppm. Questo è il vero problema. L'accelerazione è assolutamente contro natura di questo fenomeno. E se è contro natura, vuol dire che non è un fenomeno naturale, molto probabilmente. Vi faccio vedere anche un'altra cosa che mi sembra bella, perché poi magari ci ritorniamo verso la fine. Caldo e freddo sulla Terra vuol dire anche glaciazioni oppure periodi interglaciali. Ora, c'è un articolo bellissimo che è questo. Poi, siccome queste cose vanno sempre documentate, se mai vi interessa qualcuno di queste cose, chiedetemele, non c'è nessun problema, mi fa tanto piacere anche mandarvele. Però questo articolo parla di periodi molto freddi, cioè glaciali, e periodi interglaciali. La temperatura come viene fatta? Sempre col sistema del deuterio oppure del carbonio, dell'ossigeno 18 oppure del deuterio idrogeno. Bene, c'è una serie di momenti in cui fa abbastanza caldo, c'è una serie di momenti in cui fa abbastanza freddo. Se volete, sono tanti, vedete, sono 5-6 momenti in cui fa abbastanza caldo, 5-6 momenti in cui fa abbastanza freddo. E tutto questo è un ulteriore, diciamo così, contributo che le variazioni climatiche dovute all'anidride carbonica danno al resto del pianeta. Però siamo arrivati a 1 milione di anni. È tanto o poco? È poco, perché la Terra è mica 1 milione di anni, la Terra ha centinaia di milioni di anni. Ora, vi faccio vedere questo grafico che mi piace tantissimo, dice tantissime cose, ma non ve le dico tutte, vi faccio semplicemente vedere il grafico perché mi piace. Però questo grafico ci serve per andare da oggi al periodo dei dinosauri. Vedete, da oggi al periodo dei dinosauri, nel Cretacico, Triassico. Le colorazioni indicano temperature. Poi ci torniamo subito a questo. Notate come questa linea segmentata indica la variazione di temperatura del pianeta da 65 milioni di anni fa a oggi. 65 milioni di anni fa, la temperatura è di 10-12 gradi più alta di adesso. Alla faccia dell'effetto termico. La temperatura era caldissima. Questo innalzamento di temperatura, però, qui sono milioni di anni, non sono centinaia, sono milioni di anni. Quindi questo innalzamento di temperatura è avvenuto in qualche decina di milioni di anni. Poi la temperatura ha cominciato ad abbassarsi e ha continuamente sempre progressivamente continuato ad abbassarsi, salvo che si è ripresa negli ultimi 100 anni. E voi direte, ma se questo è un grafico di temperatura, L'anidride carbonica come si comportava? Come si comportava? Qui è rappresentata in basso, ma si vede male. Per cui adesso ve la faccio vedere bene, come mi piace. Allora, questa è la temperatura del pianeta da oggi fino all'epoca dei dinosauri. Anzi, oltre, siamo a 600 milioni di anni, i dinosauri stanno a 65. Quindi in questa scala logaritmica andiamo a mezzo miliardo di anni. La temperatura oscilla tantissimo prima dei dinosauri, poi comincia a scendere con i dinosauri, anche se era molto alta, eccetera, 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 eccetera. C'è un collegamento tra questa oscillazione di temperatura e la misura di anidride carbonica. Qualcuno ha fatto queste misure. Anche qui sono misure molto... Intanto, queste misure di temperatura si fanno sempre con gli isotopi dell'ossigeno, perché non c'è altro mezzo per farlo. Però c'è questo lavoro che secondo me è splendido da ogni punto di vista, che ci mostra l'andamento dell'anidride carbonica. Notate come questo è l'andamento dell'anidride carbonica da oggi a 600 milioni di anni fa. Se avete buona fantasia, vi accorgerete che le oscillazioni termiche colossali del passato sono ben correlate con le oscillazioni della quantità di anidride carbonica, vedete? Sono chiaramente, siccome i dati sono molto antichi, la precisione è anche grossolana, però quello che conta è il senso. L'anidride carbonica, quando la temperatura era 12 gradi più alta che non quella di adesso, aveva una quantità in ppm che era 2000-2500 ppm, alla faccia dei 427 ppm di adesso. C'era una valanga di anidride carbonica, una valanga. No, ovviamente non c'erano gli umani, quindi non si può dire che gli umani avessero qualche effetto, però sta di fatto che è chiara la connessione sempre e comunque, anche nel passato, tra la presenza di anidride carbonica e temperatura. Se l'anidride carbonica è smisurata, la temperatura è smisurata. Poi ha cominciato progressivamente a diminuire la temperatura e anche l'anidride carbonica è cominciata a diminuire, salvo che negli ultimi 100 anni ha ripreso l'andamento che sappiamo. Ora, queste cose vanno spiegate. Perché, capite, i cosiddetti negazionisti o presunti tali, dicono la Terra si è sempre scaldata, si scalda anche adesso, è una cosa normale, siamo al tempo dei dinosauri, la Terra si è scaldata fino a 14-15 gradi in alcuni milioni di anni. Un milione di anni sono 1000 volte 1000 anni, non sono 100 anni. Attualmente la Terra si sta scaldando in 100 anni. Quando la Terra era molto calda, si scaldò in alcuni milioni di anni. Il perché si è scaldata la Terra ha un sottofondo geologico. 100 o 60 milioni di anni fa, la Terra era molto, ma molto ricca di vulcani. Era anche una Terra che non era continentale come adesso, una terra con tutti i continenti che erano impacchettati nella Pangea, il clima era completamente differente, i vulcani emettevano una quantità pazzesca di anidride carbonica e quindi obbligatoriamente la terra doveva essere calda, obbligatoriamente, e questo fece un gran favore ai dinosauri, perché voi mi insegnate che se io abito stabilmente in un pianeta abbastanza caldo, sto bene, tant'è vero che questi rettili, il loro gigantismo durato 200 milioni di anni è legato proprio anche alla temperatura del pianeta, che era molto molto favorevole per loro. Poi però cosa succede? Anche qui proviamo a pensarci, la Terra è molto calda, cosa fanno gli oceani? Sono molto caldi, e se gli oceani sono molto caldi, evaporano tantissimo. Se evaporano tantissimo, piove tantissimo. E se piove tantissimo, cosa fanno le piante? Le piante proliferano in maniera esagerata in tutto il pianeta. E le piante sono il modo migliore per assorbire l'anidride carbonica. Tant'è vero che se voi guardate il grafico, a un certo punto, qui sono i dinosauri, a un certo punto la temperatura comincia a venire giù. Come mai? Perché le piogge sterminate di allora hanno prodotto una vegetazione enorme e la vegetazione enorme ha contribuito ad assorbire l'anidride carbonica, e se tu assorbi l'anidride carbonica la temperatura diminuisce. È 65 milioni di anni fa, ma questa è un'indicazione anche per noi, cioè tutti pensano come fare, penso, vorrebbero assorbire questa anidride carbonica. Il sistema è semplice, non devi fare altro che seminare alberi, anzi devi proibire che vengano tagliati gli alberi, ma ci torneremo la prossima volta su questo. Questo ve la butto semplicemente come input. Ecco, per cui noi eravamo rimasti qui, ci eravamo convinti che c'è qualcosa di anomalo. Quello che ci rimaneva però da non capire era questo: l'oscillazione in un periodo mediamente di 100.000 anni, 100.000 anni conto 100 anni. Ripetico, 100.000 anni conto 100 anni. Vi ricordo anche che la corrispondenza tra l'aumento di temperatura e l'aumento di anidride carbonica, lo vediamo in un altro grafico per essere più chiari, era fittano perfettamente. Quindi credo che tutti noi qua dentro siamo convinti che l'anidride carbonica fa aumentare la temperatura. Chi lo nega o è ignorante o è in malafede. Scusate, molto semplicemente questo possiamo dirlo. La temperatura siamo certissimi che sta aumentando, anche se qualcuno lo nega dicendo che sono dati falsi, ma non è vero, perché vorrebbe dire che c'è una specie di congiura mondiale che non esiste. E a questo punto però, come facciamo a renderci conto di quelle cose che non abbiamo ancora capito? Perché vedete, in questi report che ogni anno, questo è quello del 2022, ma ce n'è già uno del 2023, non ancora il 24, in questo report si spiegano tante cose. Vediamo se riusciamo a farci capire su questo. Se l'anidride carbonica aumenta, se ci siamo convinti, e se ci siamo convinti che l'aumento di anidride carbonica fa aumentare la temperatura, tutti i modelli climatici, tutti, qui ce ne sono quattro, tutti i modelli climatici dicono che quando aumenta l'anidride carbonica deve aumentare la temperatura. Adesso siamo a 427 ppm, quando la temperatura dell'anidride carbonica arrivasse a 500 ppm supereremo i 2 gradi rispetto all'epoca storica. Molte simulazioni dicono che se superiamo i 2 gradi non si torna più indietro, e non tornare più indietro vuol dire lo sconvolgimento completo del clima del pianeta. La Terra naturalmente resisterà benissimo, gli animali che non sono gli umani resisteranno benissimo, ma gli umani avranno dei grossi problemi. Tutte le simulazioni dicono questo. Se poi l'anidride carbonica continua a aumentare, le cose diventano drammatiche. Solo che noi non sappiamo cosa succederà. Ci possono essere vari tipi di azioni politiche. La cosa migliore sarebbe di tornare indietro con l'anidride carbonica. Se torniamo indietro con l'anidride carbonica, riusciamo a stare sotto i 2 gradi. Se stiamo sotto i 2 gradi, forse ce la facciamo a riprenderci. Però l'impressione netta è che questo non succederà. Cioè l'impressione netta è che continuamente l'anidride carbonica continua a aumentare, e se aumenta senza ritorno e la temperatura va oltre i 4-5 gradi attorno agli anni 50 o gli anni 100, il pianeta è sconvolto. Certo, non ci saremo noi, ma sarà un dramma per i nostri figli. Questi sono dati reali. Sono dati reali che si possono sintetizzare in questo modo, vedete. L'anidride carbonica, quando arriva a 500 ppm, fa salire la temperatura di 2 gradi e mezzo. Siamo a 1 grado e mezzo adesso, e se la temperatura va a 2 gradi e mezzo non c'è ritorno, continua a salire. E noi non siamo dinosauri, signori, continua a salire, non la blocchiamo più. Già i problemi di adesso, di cui parleremo la prossima volta, sono imponenti, figurarsi problemi ulteriormente incrementati. il bacino del Mediterraneo, siamo dentro noi, è particolarmente sfavorito perché? Perché è un mare chiuso. Essendo un mare chiuso, è un mare che si scalda molto, tant'è vero che nel bacino del Mediterraneo, questo è un dato di Nature di un paio di anni fa, nel bacino del Mediterraneo la soglia critica di 2,5 gradi è già stata raggiunta in certi momenti e anche oltre. E questo giustifica perché nel bacino del Mediterraneo si hanno degli eventi climatici estremi, ne parleremo la prossima volta, che non ci siamo mai aspettati. Sul Mediterraneo ci sono i cicloni, che una volta erano solamente sull'oceano. Ci sono tutti i fenomeni che ogni anno percepiamo. Le ragioni sono chiare, anche se misconosciute da chi invece dovrebbe conoscerle. Però c'è un però. Perché vedete, la Terra ha un regime climatico molto particolare, nel senso che le nuvole si formano al di sopra dei 30 gradi, al di sotto dei 30 gradi e nella zona equatoriale. Nelle fasce intermedie non ci sono nuvole, per una questione proprio di dinamica atmosferica. Quindi terre che fossero nella zona intermedia, non avendo nuvole, sarebbero deserti. Il deserto del Sahara esattamente qua dentro, o il Sahara al nord, oppure il deserto dell'Africa del Sud, oppure l'Australia. Bene, perché vi dico questo? Perché qualche anno fa lo shuttle, per la prima volta passando sul deserto, si accorse che al di sotto c'era tutta una serie di configurazioni che nessuno ha mai visto, perché c'era sabbia sopra. Nel deserto ci sono scheletri di dinosauri dovunque. Nel deserto ci sono ceppi di alberi fossili ovunque. Sotto la sabbia ci sono tracciati di fiumi ovunque. Che strano. Il deserto. Beh, come mai i dinosauri vivevano così bene nel deserto? Proviamo a pensarci. I continenti si muovono. E quando 200 milioni di anni fa i dinosauri erano nel Sahara, il Sahara era sull'equatore. E sull'equatore il Sahara non era deserto. Cioè la deriva dei continenti che ha spostato certi continenti da zone molto fertili a zone sterili è una delle cause primarie dei cambiamenti climatici a lunghissima, diciamo così, tempistica. Oltretutto, in Pangea il clima era completamente differente, cioè le terre più o meno tutte sull'equatore, un unico mare, un clima assolutamente diverso da quello di adesso, caldissimo, ma la deriva dei continenti spiega benissimo le variazioni climatiche esagerate del lontanissimo passato. Però c'è di più, perché queste immagini vi faccio vedere di fiumi estinti nel Sahara, sono recenti, sono di 20-30 mila anni. Vedete, cioè, sono un po' dovunque. Cioè 20-30 mila anni fa il Sahara non era deserto. Quindi c'è stata una variazione climatica che va capita. Noi siamo scienziati che vogliamo capire queste cose. Beh, questa è una mappa del Sahara com'era 40 mila anni fa. Beh, se voi lo guardate, sembra, che ne so, la foresta amazzonica, fiumi, laghi, dappertutto. Come mai? Come mai questa, incredibile variazione climatica? Qui si parla di variazioni climatiche 20-30 mila anni fa, quando sulla Terra c'erano quattro gatti, giusto? Erano 8 miliardi di persone. Allora c'erano veramente quattro gatti. Quindi l'uomo non può c'entrare. Il deserto però ci dà delle informazioni importantissime di quello che succedeva allora. Faccio vedere queste immagini che vedete voi per la prima volta come tali. Ci tengo molto perché me le ha date Roberto, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno, me le ha date proprio pochi mesi prima che se ne andasse, pensate. Aveva viaggiato nel deserto per esempio, vedete, ci sono delle zone, delle caverne, lui ci è andato, dove, le caverne sono zone molto protette, dove, guardate, ci sono centinaia, centinaia di disegni bellissimi della gente di allora, 20.000 anni fa, erano uomini che si davano all'agricoltura, che si davano alla pastorizia. Vedete, qualcuno ci ha lasciato pure anche, vedete, cioè, la propria mano. Ce ne sono, non sono casi statuari, sono centinaia. Questo è, se mi ricordo bene, la caverna dei nuotatori, perché vedete, questi qua stanno nuotando, non è che si buttano nella sabbia, si buttano nell'acqua. C'era acqua, c'era un clima assolutamente normale, il Sahara. Vi faccio vedere anche questo, che bello, vedete, qui si parla proprio di acqua, vedete, e non so se assomigliano a struzzi, galline, vanta la pesca, cosa sono, però sono tutte cose che nel deserto proprio non ci aspetteremmo. Guardate, se non è una mucca questa, che cos'è? Bene, qui vivevano in un clima perfettamente accettabile. C'erano anche dei petroglifi, cioè delle cose scavate. Ribadisco, non sono casuali, ce ne sono dappertutto, centinaia e centinaia. Così mi racconta Roberto e me ne ha fatto vedere tantissime di queste cose. Ci sono anche in alcune zone dei reperti dove c'erano dei manufatti per produrre delle cose. Ecco. Bene, a questo punto però tutto va spiegato e fortunatamente la spiegazione ce l'abbiamo. Ed è merito di questo geologo, Milankovic, che ha avuto un'intuizione, come sempre. Spesse volte c'è qualcuno che ha delle intuizioni pazzesche, che poi si rivelano intuizioni vere. Beh, Milankovic ha capito, ci ha fatto capire il perché di certe variazioni climatiche a lungo tempo che mai avremmo potuto immaginare potessero esistere. Perché? Perché vedete, la Terra che ruota attorno al Sole ruota in un'orbita ellittica, lo sappiamo tutti, però è un'ellisse che non è stabile. L'ellitticità dell'orbita adesso è quasi circolare, però l'ellitticità può andare da un valore massimo a un valore minimo. Perché è importante il rapporto tra un'orbita ellittica quasi circolare e un'orbita ellittica molto ellittica? Perché la quantità di irradiazione solare, quando l'ellitticità è molto importante, è del 40% rispetto a quella normale. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questa posizione qua, questa è un'orbita, l'ho disegnata un po' ellittica per far capire, in questa posizione qua la quantità di sole che arriva sulla Terra è del 40% di adesso e questo innesca delle fortissime oscillazioni climatiche. Il fatto è che la variazione tra massima circolarità e massima ellitticità ha una temporalità di 100.000 anni. Attenzione, 100.000 anni è il periodo di oscillazione della ellitticità della Terra. Vi ricordate le oscillazioni dell'anidride carbonica con la periodicità di circa 100.000 anni? Ecco qua, cioè noi correliamo, quello che sembrava una cosa molto misteriosa, correliamo variazioni di anidride carbonica, ovvero di temperatura, con un periodo di 100.000 anni, con la periodicità della variazione della ellitticità della Terra. Questo è corretto. È corretto perché fitta anche dal punto di vista dei numeri. C'è di più però, perché la Terra, voi sapete meglio di me che le stagioni sono dovute al fatto che l'asse è inclinato. Beh, l'asse, per colpa della Luna, o per merito della Luna, non è fisso, ha delle oscillazioni in più o in meno. Beh, le oscillazioni in più o in meno hanno un periodo di circa 40.000 anni. Fatemi interrogare, se l'oscillazione è aumentata, il riscaldamento della Terra è aumentato. Se l'oscillazione diminuisce, l'irraggiamento solare diminuisce. Però un aumento dell'irraggiamento solare sconvolge il clima. i monsoni, che sono una cosa delicatissima, vengono completamente cambiati nella loro evoluzione. E questa, diciamo così, questo fenomeno avviene ogni circa 20, 30, 40 mila anni. Non è un caso che il deserto del Sahara era verde 20 o 30 mila anni fa ed è stato verde anche in maniera, diciamo così, ritmica, ogni 20-30 mila anni. Cioè, possiamo dire oggi che quello che è un grande mistero, che appariva come un grande mistero, cioè il fatto che il deserto diventa verde improvvisamente e gli uomini ci vivono benissimo e poi diventa deserto, beh, è dovuto alla periodicità della variazione dell'inclinazione dell'asse, sempre secondo la teoria di Milankovic. Questo lavoro, che è bellissimo, dimostra esattamente questa cosa. Le oscillazioni di circa 20-30 mila anni della temperatura, ovvero dell'anidride carbonica, fittano abbastanza bene, perché qui sono tutte cose statisticamente probabili, fittano abbastanza bene con la periodicità dell'inclinazione dell'asse. Ecco, se voi mi dite che c'è anche un altro movimento speciale della Terra, che è quello di precessione, giusto? Il movimento di precessione è quello che fa girare la direzione dell'asse in 26.000 anni in un cerchio dalla polare attorno alla polare. Bene, sono 26.000 anni, fra 13.000 anni l'asse si inclina all'opposto, però questo ha degli effetti minimi, perché praticamente si invertono le stagioni, cioè sarà inverno quando qua è estate, sarà estate quando qua è inverno, ma non succede praticamente nulla, cioè l'effetto di precessione è modesto, molto modesto, rispetto all'effetto di obliquità, 40.000 anni, monsoni e Sahara verde, e l'effetto vistoso, vistosissimo, il principale, quello di 100.000 anni, che fa oscillare la temperatura per milioni di anni, dovuto alla variazione della ellitticità dell'orbita. Questo è esattamente il riassunto che abbiamo detto, vedete? Questa è l'orbita ellittica, non ellittica, la periodicità di 100.000 anni, ricordate l'oscillazione, 100.000 anni, questa invece è l'obliquità, cioè l'inclinazione dell'asse, con una periodicità di 40.000 anni, qui c'entra il Sahara, invece è modesta l'effetto della precessione. Ecco, adesso non spaventatevi, è la penultima, vi faccio vedere una terz'ultima. Se mettiamo insieme tutte queste cose, vedete, la precessione, circa 26.000 anni, l'obliquità, che è l'inclinazione dell'asse, circa 40.000 anni, e poi l'eccentricità, che è fondamentale, attorno a 100.000 anni, le mettiamo insieme tutte, vediamo che il Sole si scalda in maniera abbastanza complicata, e questa maniera abbastanza complicata, dice l'articolo che vi ho indicato prima, fitta abbastanza bene con periodi di quantità di ghiaccio oppure periodi interglaciali, anche se c'è ancora qualcosa da aggiungere, perché vedete, nei periodi interglaciali, certo c'è la statistica, però se uno va a vedere bene, insomma, ci sono delle seghettature che non sono proprio dovute semplicemente alla imperfezione, qui ci deve essere qualcosa di minimale, ma qualcosa ci deve essere, che si somma, diciamo così, alle variazioni dovute all'orbita della Terra, ci deve essere qualcosa, e in effetti qualcosa c'è, perché alla fine anche il Sole un pochettino ci dà del suo. Sapete che il Sole è un ciclo di 11 anni, benissimo, sapete che questo ciclo di 11 anni è arrivato al 25esimo ciclo noto storicamente. Sapete anche che il ciclo si può misurare come numero di macchie, come numero di aurore, eccetera, eccetera, però sta di fatto che negli ultimi 2000 anni i cicli ci sono circa 11 anni, ma nel 1650 il Sole si è spento. E poi non si è spento dopo, ma ha avuto delle oscillazioni in minimo anche successivamente. Noi pensiamo, siamo sicuri, che un minimo come il minimo di Maunder, che per 70 anni non ha quasi mostrato aurore e macchie, abbia indicato un localizzato raffreddamento del Sole. È chiaro che il Sole è quello che ci dà il calore. Se il Sole si raffredda, la Terra si raffredda. Un minimo di Maunder è comunque un minimo, nel senso che la temperatura si abbassa. Vi ricorderete, ne parlammo anche una volta, che sul Tamigi c'era talmente tanto ghiaccio che si faceva il mercato. Adesso non c'è più neanche il ghiaccio d'inverno. Per cui, in casi abbastanza localizzati, diciamo che nei 1000 anni ne abbiamo contati 2 o 3 di queste diminuzioni dell'attività solare. Quindi, anche il Sole qualche volta ci può mettere del suo, però sono piccole gocce nel mare. Il mare principale è l'ossidazione d'orbita della Terra. E poi naturalmente la geologia della Terra nel lontanissimo passato. Ecco, io spero di essere stato chiaro in tutto quello che ho detto. Se avete percepito bene il succo, capirete che a questo punto dobbiamo tirare delle conclusioni. Beh, diciamo che questa mi piace troppo, per cui ora la faccio vedere. Per i negazionisti, 100.000 anni è uguale a 100 anni. Allora, chiedete a un negazionista che ha in banca 100 euro oppure 100.000 euro, se è la stessa cosa. Vediamo cosa vi risponde. È questo il problema. 100 anni non sono 100.000 anni. È talmente chiara questa cosa, è talmente eclatante, è evidente questa cosa. Ma se io faccio delle misure draconiane poi perdo voti? Sì, perdi voti, ma intanto nei primi 6 mesi negli Stati Uniti ci sono stati 50 miliardi di danni per eventi climatici. Capite il concetto? Tutto questo, cioè i danni provocati e anche i danni che potremmo anche evitare di avere in funzione di queste cose, le racconteremo la prossima volta. Adesso è stata una lezione preparativa, spero che vi sia piaciuta, che soprattutto abbiate capito il concetto. La prossima volta vedremo le conseguenze e vi ringrazio.